A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti e a tutte da Sara Milanese. Come ogni giovedì torniamo in Africa con A come Atlante, dedicato appunto al continente africano. In questa puntata torniamo in Repubblica Democratica del Congo, lo faremo a partire dall'accordo che i ribelli del M23 e il governo congolese hanno sottoscritto in Qatar pochi giorni fa. Andremo anche in Mozambico per parlare di un progetto di tutela alla salute. In apertura però facciamo un breve aggiornamento sulla situazione in Sudan, dove nelle scorse settimane si erano registrate delle timide aperture per un possibile cessate il fuoco almeno temporaneo. Soprattutto si era parlato di un corridoio per far entrare aiuti umanitari nella città di Al-Fashir, la capitale del Darfur settentrionale, che, lo ricorderete, l'abbiamo raccontato proprio in questa trasmissione, è stata conquistata dai ribelli, dalle forze paramilitari ormai più di 15 giorni fa, e dopo un lunghissimo assedio. Da allora i miliziani delle forze paramilitari stanno continuando ad usare una violenza inaudita nei confronti dei civili. Si raccolgono sempre più testimonianze di violenze. Purtroppo al momento le speranze registrate nei giorni scorsi restano tali e non c'è una concretizzazione che si intravede. Noi comunque continuiamo a tenere monitorata la situazione nel paese anche per tenervi aggiornati. Però in questa puntata, come vi anticipavo, torniamo a occuparci dell'altro conflitto che purtroppo da tempo insanguina il cuore dell'Africa, la Repubblica Democratica del Congo, in particolare le regioni orientali del paese. La novità che vediamo, perlomeno sul fronte diplomatico, è questo accordo che è stato sottoscritto da rappresentanti dei ribelli del movimento M23 e del governo congolese a Doha in Qatar. Si tratta di un accordo quadro che dovrebbe servire ad avviare un processo di pacificazione. È un accordo che in qualche modo fa seguito a quello sottoscritto quest'estate tra Congo e Ruanda, invece sotto l'ala di Donald Trump, chiamiamola così, che sappiamo però non ha avuto nessuna conseguenza concreta sul conflitto. Si aprono ora delle prospettive nuove con questo accordo? Allora, ne parliamo con Giusy Baioni, giornalista che si occupa di Africa e che conosce e segue da tempo con attenzione il conflitto in Congo. Ben ritrovata Giusy, grazie per essere di nuovo in diretta con noi.
Grazie a voi, buongiorno Sara, buongiorno agli ascoltatori.
Senti, lo possiamo dire che qualche segnale incoraggiante c'è? Per esempio il fatto che, a differenza di precedenti incontri, di precedenti accordi sottoscritti di qualsiasi tipo, qui l'M23 è stato coinvolto. E c'è solo questo di notizia buona, oppure possiamo trovare qualche altro segnale positivo da questo accordo quadro sottoscritto in Qatar?
Insomma, bisognerà vedere come evolve la situazione. Diciamo che, come giustamente tu ricordavi, ci sono due piani paralleli che si sono mossi in questi mesi. Da una parte l'accordo di pace teoricamente firmato da Congo e Ruanda a Washington, e dall'altra parte invece questi negoziati che proseguono da qualche mese, sempre su impulso dell'amministrazione americana, però si stanno svolgendo a Doha e coinvolgono da una parte il governo congolese e dall'altra l'M23, che sappiamo essere questo gruppo diciamo politico-militare che da gennaio occupa una buona fetta di Nord Kivu e Sud Kivu, e che però non è l'unico gruppo armato della regione, quindi questo va tenuto presente. In ogni caso è il gruppo armato più importante, quello che fa più paura e quello che comunque sta controllando in maniera proprio concreta e fattiva direi come parastatale quasi, sta controllando una delle zone, abbiamo raccontato tante volte, più ricche del paese, quindi più ricche del continente. Questa è un po' la premessa. Che cosa c'è in questi accordi? Allora, dicevi giustamente, si tratta di un accordo quadro. Fa seguito a un primo documento sottoscritto a luglio, il 19 luglio, che era semplicemente una dichiarazione di principi.
Certo.
Qui si comincia a entrare invece nel concreto, però è un accordo quadro a cui devono seguire 8 protocolli più specifici. 2 sono stati già sottoscritti e gli altri 6 invece qua in questo accordo, io ho in mano il documento completo che è stato sottoscritto, questi altri 6 punti ci sono delle linee di massima, quindi c'è un accordo di massima su questi punti, alcuni sono punti molto delicati, molto sensibili, e però ecco, si sono dati un tempo ristretto di qualche settimana per siglare nel dettaglio anche questi protocolli. Poi dimmi tu se vuoi che entriamo nel dettaglio o meno, ecco.
Beh, c'è che ricordo c'è questa affermazione da parte del governo congolese di voler riprendere il controllo, no, della situazione. Questo non era assolutamente scontato che il M23 lo accettasse, per esempio.
Esatto. Quindi questo forse è il punto cruciale. Si parla di ristabilimento dell'autorità statale su tutto il territorio nazionale e di rispetto dei confini. Quindi questo è scritto nero su bianco ed è sottoscritto da entrambe le parti. Ovviamente l'M23 avrà fatto in modo di avere qualche vantaggio per sé e, come si dice spesso, il diavolo sta nei dettagli, no? Allora mi sono letta con attenzione quello che è scritto e stabilito e, ad esempio, c'è un punto cruciale fra questi protocolli che devono essere ancora discussi, che è il tema identità e cittadinanza. Perché non so come spiegare ai nostri ascoltatori, facciamo un po' un esempio per capirci. Parliamo come paragone tra Kivu e il nostro Alto Adige. È una regione di confine dove ci sono comunità storicamente dentro i confini congolesi che sono di lingua Kinyarwanda, quindi che sono ruandofoni. Poi ci sono altre comunità invece ruandofone che sono arrivate negli ultimissimi anni. Questa è una situazione molto complessa, molto complicata, che ha a che fare con la cittadinanza, con l'identità. Viene usata storicamente questa argomentazione oggi dall'M23A e prima dagli altri gruppi armati che l'avevano preceduto per dire noi siamo discriminati. Dall'altra parte invece il Congo dice voi strumentalmente usate questo argomento
Per
per...
occupare, certo.
Esatto. Quindi questo per esempio tra i 6 protocolli che mancano da firmare sarà forse il più delicato in assoluto. Da quello che lì verrà stabilito, si capirà che cosa davvero diventerà concretamente questo mantenimento dei confini e dell'integrità territoriale.
Come dicevi giustamente, ci sono tutta una serie di dichiarazioni anche concrete, ma nonostante siano nero su bianco, manca una roadmap effettiva con delle date e quindi si apre un percorso negoziale che non abbiamo idea di quando potrà finalmente portare a delle conseguenze concrete per le popolazioni civili che restano le vittime, no, di questo conflitto.
Sì, esatto. Ci sono negli accordi ancora da siglare, in quello che sono più concreti.
Ti stiamo un po' perdendo, Giusy, non so se sei in movimento, vediamo se la connessione al momento invece si è persa. Allora proviamo al volo a recuperarla anche perché non è concluso, diciamo così, il tema degli accordi in corso. Un punto che volevamo fare anche con Giusy è relativo alla situazione sul campo. Abbiamo già accennato al fatto che l'M23 non sia l'unico movimento ribelle attivo sul campo, ma ce ne siano degli altri e purtroppo la situazione e gli attacchi ai villaggi e alle comunità congolesi in quest'area sono portati avanti anche da altri gruppi ribelli. Dovremmo averla recuperata. Giusy, sei tornata con noi, pronto? Giusi, non ti sentiamo? Mannaggia, è terminata. Allora, nel tentativo magari di recuperarla in un altro momento a brevissimo, noi vi facciamo ascoltare un brano che arriva proprio dalla Repubblica Democratica del Congo. Magari riusciremo poi con Giusi Baioni a commentare di che cosa si tratta.
Goma mnajiita M23 beni nyini ma ADF Ituri kode kondo nye politik do kipasyo tutsi Idango jambo wavamizi mumetufanya wakimbizi. Najua mko natogopa ila roho yenu mgumu imewacha hapa. Jambo wavamizi yo mumetufanya wakimbizi. Najua mko natogopa.
Non so se siamo riusciti a recuperarla, Giusi. Ci senti?
Mtaishia hapa injinia wa Kongo manio. Mtaishia hapa Kisekedi aliwadanganya. Mtaishia hapa injinia wa Kongo manio. Tulikosa umoja na upendo ndo maana munavuma. Hapa ni macho kwa macho, hakuna kukimbia tena.
Proviamo a fare un ultimo tentativo, siamo collegati con Giusi Baioni. Giusi, ci senti? Riesci a parlarci?
Goma de go, capital della revolution. Beni e beni, capital della resistance. Wakombozi wanakosa rafiki, wakombozi wanataka maongezio. Wakombozi wanabaka mzazi, wakombozi wanaiba wazi. Wakombozi wanakosa rafiki, wakombozi wanataka maongezi.
E allora è con questo brano di Delcati Dinko che chiudiamo la pagina dedicata alla Repubblica Democratica del Congo. Bunduzi Kawetu, questo è il nome del brano. Ecco, la canzone che ci raccontava Giusi gli è probabilmente costata la vita. L'ultima che ha inciso, è stato ucciso questo cantante congolese nel 2023, probabilmente proprio dall'M23. La sua musica era una musica di denuncia della situazione nel suo paese. Noi ci spostiamo però ora in Mozambico per raccontarvi di un progetto che punta a garantire il diritto alla salute. È un progetto di AIFO, Associazione Italiana Amici di Rolfo Lerò, si chiama proprio Salute Senza Barriere. L'obiettivo è quello di garantire l'accesso a servizi sanitari di qualità, in particolare per chi ha una disabilità o per chi vive in aree particolarmente remote, e lo fa anche attivando delle cosiddette brigate mobili, cioè delle unità sanitarie che si spostano e che si spostano proprio per raggiungere i villaggi più isolati. È un progetto che AIFO porta avanti in diverse regioni del Mozambico, compresa quella di Capo Delgado, che è nel nord del paese e dove sappiamo da anni è in corso un conflitto partito da una insurrezione islamista che ha provocato finora più di 6.000 morti e di 1 milione di sfollati. A settembre le tensioni in questa regione si sono intensificate, oltre 20.000 persone sono fuggite da questa regione. Di questo progetto e di come si può sostenere la popolazione anche in questa regione abbiamo parlato con Maria Sole Dell'Oro, cooperante di AIFO che abbiamo raggiunto a Maputo.
Dunque, come AIFO in Mozambico lavoriamo nei settori in particolare sanità e educazione in questo momento, come anche diritti umani in generale. Nell'ambito sanità lavoriamo in varie micro aree, ovvero una delle malattie non trasmissibili, una prevenzione delle epidemie con alcuni progetti nell'ambito dell'emergenza per prevenire e rispondere alle epidemie, per esempio il colera. E invece nel settore dell'educazione lavoriamo in particolare nell'insegnamento prescolare e poi della primaria, quindi a partire dagli asili fino al primo livello, insomma, di scolarizzazione delle elementari, quelle che per noi rappresentano le scuole elementari. Lavoriamo in 6 province: Maputo, Zambesia, Sofala, Cabo Delgado, Nampula e Manica. E il nostro lavoro consiste nel fare una sorta di mainstreaming, ovvero dell'applicare concetti di disabilità e interventi in ambito di disabilità e inclusione nei maggiori settori di intervento. Per esempio anche nel settore dei diritti umani noi lavoriamo in collaborazione anche con altre istituzioni nazionali e alcune reti nazionali per far sì che la UNCRPD, quindi la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, venga implementata nei servizi di base del paese.
Ecco, raccontavi appunto che siete attivi in 6 diverse province che sono anche molto diverse tra loro. Ce n'è una in particolare dove operare è più complicato?
Sì, è Cabo Delgado, ovviamente, che è a nord del paese, è provincia anche costiera, e Cabo Delgado è da alcuni anni oggetto di conflitto, un po' perché ci sono le estrazioni del petrolio e anche estrazioni minerarie, e questo porta a molta instabilità perché c'è una gara per l'acquisizione delle risorse. È una provincia in particolare, poi seguita anche dalla provincia di Nampula, dove ci sono appunto conflitti armati tra insorgenti, gruppi insorgenti e poi ovviamente le forze armate nazionali che cercano, insomma, di difendere, di mantenere la stabilità. Questo ovviamente ha una ripercussione importante sugli sfollati, quindi comporta un grosso movimento delle popolazioni locali nei vari villaggi in cerca di sicurezza e di pace. E ovviamente comporta delle difficoltà per le organizzazioni non governative, l'ONG, nazionali e internazionali che lavorano per garantire servizi di base agli sfollati e anche alle comunità fisse.
Questo progetto che è Salute Senza Barriere, che all'interno del quale c'è anche l'attivazione di queste brigate mobili.
Brigate mobili è un termine che si utilizza per definire le equip formate da operatori sanitari, quindi tecnici, infermieri e medici che attraverso il nostro supporto, attraverso anche il nostro coordinamento come AIFO all'interno di questo progetto in particolare, ma anche in altri progetti sanitari, si spostano nelle zone rurali, nei villaggi, si organizzano dal punto di vista logistico e operativo per lavorare, per dislocarsi appunto in queste comunità per, non so, 3, 4, 5 giorni. E in questi giorni mettono in piedi quello che si chiama cantigno, ovvero una sorta di unità mobile dove vengono richiamate le comunità per fare prevenzione e screening. Quindi, non lo so, per esempio, si misura il livello di glicemia, quindi il test rapido, si misura la pressione, si fa lo screening del cancro del collo dell'utero. E poi se vengono identificati attraverso un triage, vengono identificati i casi che hanno bisogno di essere che hanno bisogno di un seguimento, quello che si chiama qui seguimento, quindi di una ulteriore visita poi presso le unità sanitarie.
Voi lavorate molto, come ci raccontavi, in ambito sanitario. È un settore a livello nazionale che ha delle gravi carenze, delle gravi lacune.
Sì, è un settore che ha delle gravi lacune e che per tantissimi anni, come anche adesso, spesso dipende da fondi internazionali, fondi esterni. In particolare quest'anno, poi con l'impatto del taglio dei fondi americani che servivano soprattutto a pagare i propri stipendi del personale sanitario locale nelle strutture pubbliche, stiamo parlando di strutture pubbliche, e anche per l'approvvigionamento dei farmaci, ha avuto un impatto devastante, tanto in Mozambico quanto anche in altri paesi. E questo poi si ripercuote anche su tutte le altre progettualità, perché sono tutti tasselli che aiutano a garantire un servizio di base minimo, diciamo, di qualità, che sia equo, che sia inclusivo, ma con queste mancanze di fondi, anche per un dirottamento un attimino, no, delle politiche internazionali dei vari paesi, in particolare i paesi occidentali, ha subito ovviamente un gravissimo impatto.
Dal Mozambico torniamo a Milano perché si conclude ora questa nostra puntata di A come Africa. Io, Sara Milanese, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a giovedì prossimo per un'altra puntata. Grazie a tutti.